Amici di Backdoor Podcast, ma soprattutto amici di A1 Milano Bologna, bentornati.
Ma pensavo soprattutto amiche, dicessi.
Soprattutto amiche, sì, perché se parliamo di amici dobbiamo parlare di basket, non è che necessariamente ci esaltiamo.
Io non ho amici, tra l'altro.
Ah, non hai amici, non hai... però solo amiche mi stai dicendo.
Neanche.
Neanche, vabbè.
Niente.
Quindi sei un eremita in sostanza.
Solo
Cioè,
i
solo
casellanti
Teo.
Della 1 conosco.
Va bene, benissimo. Benissimo, tutti i casellanti non ci sono, sono delle voci bioniche, volevo dirtelo perché grazie per
No!
averci. Sì, è così. Noi
Sofferto. Buonasera.
viaggiamo da Milano a Bologna, da Bologna a Milano. Ovviamente, per chi non avesse mai visto la live qua su Twitch o non avesse mai ascoltato il podcast, questo è uno spazio esclusivamente per Olimpia Milano e Virtus Bologna, parlando di Eurolega, qualche spruzzatina di campionato, eccetera, eccetera. Siamo qui. Io, Simone Mazzola, in veste di milanese e Dario Ronzulli in veste di foggiano. Mi pare di capire anche un po' senese e a tratti bolognese.
Un globetrotter, praticamente.
Esatto,
Non ho un
esatto.
senza patria.
Esatto. Ma tu sei un po' come quei colori che vanno bene con tutti, il nero, il blu scuro, quelle cose lì. Vai bene per tutte le stagioni e tutti i posti.
Sì, e poi fondamentalmente in questi casi si dice uomo di mondo.
Esatto,
Una bella
esatto,
definizione,
esatto. Esatto, bellissima.
onnicomprensiva.
Che non ha mai dimenticato da dove è nato, perché questo si dice anche per darsi un tono.
Forza.
No,
Sono
tu non
sempre
ti sei
l'umile
dimenticato.
ragazzo di una volta, anche.
Esatto. Sei una stella, ma resti umile. Va
Esatto.
bene, abbiamo fatto questi 3 minuti, compresa la sigla di Delirio Tremens, come al solito, perché se ci seguite sapete che funziona così. Ora possiamo effettivamente partire per parlare di pallacanestro e
Sei
partirei da chi...
sicuro?
No, no, sicuro no. Sicuro no, decisamente però ci tocca e diciamo che la gente che quei quattro che ci guardano presuppongono che noi parliamo di basket e quindi partiamo da quella che sta meno peggio, ovvero la Virtus Bologna che in Eurolega sta andando un filino meglio di Milano, ma sono tutte le squadre che stanno andando un filino meglio di Milano, quindi non è necessariamente una cosa di cui vantarsi con gli amici al bar. Però, ecco, mettiamola così, ci sono delle possibilità di vedere la Virtus ai playoff e siccome noi registriamo mercoledì sera, già questa settimana ci potrà dire abbastanza, ne abbiamo accennato nel podcast di Eurolega del sabato con Alberto Marzagaglia contro il Bayern, sarà una partita davvero, davvero importante, direi.
Guarda, forse è un po' esagerato, però definirla ultima chiamata per entrambe, secondo me, non siamo lontanissimi dalla realtà. Nel senso che ovviamente chi perde, non è che automaticamente sia fuori dal discorso, e soprattutto matematicamente fuori dal discorso playoff. Però è anche vero che è uno scontro diretto molto delicato per le ambizioni di entrambe. Perché chi è all'ottavo posto o giù di lì non molla, oddio, magari il Baskonia nell'ultimo periodo è una squadra che sembra mollare, c'è anche il caso Henry da tenere d'occhio, ma insomma al di là di questo è una lotta furibonda quella per le posizioni nei playoff ed è una classifica cortissima, potremmo fare copia e incolla tranquillamente di quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti di A1, per cui c'è una lotta molto molto serrata per i playoff. Questo che significa? Significa due cose. La prima è che c'è grande equilibrio e che mai come quest'anno il detto non ci sono partite che si possono sottovalutare in Eurolega è stravero, non vero, stravero. E secondo, più importante, è che ogni passo falso pesa il doppio. Ecco perché la gara di venerdì sera per entrambe, sia per Bayern che per la Virtus, è una gara delicata. Ecco, decisiva no, ma delicata sì. E la Virtus ci arriva sull'onda della vittoria con il Panathinaikos, che ha chiuso un mini ciclo di partite in casa, in cui credo la Virtus puntasse almeno a fare un'altra vittoria tra Žalgiris e Olympiakos. Invece sono arrivate due sconfitte. Amare per motivi diversi con lo Žalgiris perché la Virtus, al di là di quello che è stato l'andamento del punteggio in partita, davvero non c'è mai stata. e con Olympiakos per tutta la serie di discorsi legati a, agli arbitri che abbiamo fatto in altre sedi, ma anche evidentemente per un valore tecnico dell'Olympiakos in questo momento superiore alla Virtus. Colpana, che invece quest'anno non sta giocando un gran basket, secondo me, che dipende molto dall'estro di Bacon e dei singoli in generale, ecco che la Virtus riferirà a fare una prestazione utile per portare a casa la vittoria. Però viene anche da una sconfitta di campionato a Brindisi, che non è una sconfitta banale, perché dominare per 30 minuti e poi staccare completamente la spina pensando che quella gara sia già da mettere in archivio e non riuscire ad attaccarla, perché anche in Serie A, quindi un livello più basso rispetto all'Eurolega, anche con una squadra più debole, se tu stacchi la spina, riattaccarla mica è facile, non è affatto facile, soprattutto quando hai di fronte una squadra che pur tra mille difficoltà ha dei talenti individuali per poter fare tanti punti in poco tempo, e poi un palazzetto con un pubblico che sa quando accendersi e sa quando spingere la squadra. È una sconfitta non banale, perché arriva al termine di una gara che la Virtus ha condotto in scioltezza per tre quarti, però il modo in cui si è addormentata, o al netto ovviamente dei meriti di Brindisi, ci mancherebbe altro, perché 31 punti non si fanno solo perché gli altri hanno calato di intensità, però in ottica Virtus è una sconfitta che non pregiudica nulla del cammino in campionato, men che meno in Eurolega, però secondo me non può essere messa così sotto il tappeto con facilità, perché il modo in cui la squadra ha staccato la spina negli ultimi 10 minuti è un modo che la Virtus non può permettersi di avere in Serie A, figuriamoci in Eurolega. Quindi l'atteggiamento mentale, soprattutto con cui la Virtus esce da Brindisi, è un punto interrogativo su cui evidentemente la squadra ha dovuto lavorare in questi giorni in vista della gara contro il Bayern. In generale, però, mi sembra che, nonostante le difficoltà fisiche che Scariolo più volte ha rimarcato, ultimo in ordine di tempo, Lundberg, che probabilmente può anche saltare la gara col Bayern, perché l'idea di farlo riposare per una decina di giorni potrebbe anche iniziare da adesso. Al di là di quelle che sono state tutte le questioni, le beghe legate al mercato, la Virtus è secondo me in linea con quelli che erano gli obiettivi stagionali. Lotta per il primo posto in campionato, in lotta per i playoff in Eurolega, mancano forse la vittoria con la Svel, sicuramente, forse un'altra vittoria tra Žalgiris andata, Panathinaikos andata, che poteva magari rendere la classifica, anzi sicuramente avrebbe reso la classifica più interessante, però sostanzialmente la Virtus è in linea con i suoi obiettivi prestagionali. Però è una fase in cui la gara di Brindisi ha fatto intendere che non è in grado assolutamente di permettersi di staccare la spina anche a partita ipotecata, e questo secondo me è la cosa più importante che emerge dalle ultime due gare, per non allargare troppo la cerchia di partite della Segafredo.
Io faccio il ragionamento contrario, forse ottimistico, ma non è che l'aver perso così male questa partita con Brindisi, dopo averla dominata e averla gettata al vento, non mette un po' quel pepe per questa partita, che comunque sarebbe stata sentita, e non è che c'è bisogno di perdere una partita in campionato. Io non sono il fan di Malados in campionato, tanto poi, cioè tu le partite le vinci e le continui a vincere, se giochi sempre per vincere, alzi il tuo livello o lo mantieni alto. Però la Virtus ha dimostrato diverse volte in questa stagione di rimbalzare molto bene. Ricordiamo quando ha perso malamente in casa con Milano, cosa ha fatto dopo. Ha giocato molto bene le partite con le top. Paradossalmente, vedere il calendario difficile per la Virtus è quasi dire: oh, che bello, adesso arriva il momento buono che non abbiamo problemi e giochiamo al nostro top. Scherzi a parte, però il girone d'andata ha detto che la Virtus può. Quanto possa, poi lo vedremo alla fine probabilmente. Però Come è vero, Maggiolone nel Prato ha dei momenti di lucidità dove dice Virtus 4 sconfitte nelle ultime 7 in campionato, delle ultime 3 in Eurolega. Squadra a questo punto della stagione forse troppo dipendente dal pick and roll di Teodosic o da Teodosic in generale, che è un buono spunto. Diciamo, è andato un attimino in overdose quando dice ciao a tutti i migliori giornalisti e speaker radiofonici del globo. Lì forse ti ringraziamo tantissimo. Se sia ben inteso, però
pose il fiasco.
esatto, l'hai detto tu, non volevo essere così tranciante, ma va bene così, no, scherzi a parte, grazie. Però il ragionamento sulla gestione con Teodosic e senza Teodosic mi pare evidente, l'avevamo detto anche in altre puntate di A1, in altre puntate del podcast Eurolega, se ci seguite. Teodosic è un po' il faro, è quello che viene da dire essere il leader tecnico. Se devo fare un parallelismo con l'altra parte di A1 Milano-Bologna, era quello che era Rodriguez l'anno scorso. Ci sono, e ho parlato con diversi addetti ai lavori, ci sono dei leader emotivi e dei leader tecnici. Tu puoi avere 5 leader emotivi e nessun leader tecnico, la squadra non funziona, o viceversa. Teodosic è sicuramente un leader tecnico, il leader tecnico, il maschio alfa e quel giocatore che, gestito nel modo giusto, e Scariolo mi sembra abbastanza esemplare in questo, ti permette di vincere partite con il Fenerbahce, con il Real, con il Barcellona, eccetera eccetera eccetera. Quando non c'è, se stacchi la spina, non hai quella leadership che ti può dire magari una tripla con Brindisi nel momento importante la metto e chiudo i conti. Parlando in prospettiva col Bayern Monaco, mi viene da dire forse questa sconfitta ha messo ancora più responsabilità su una Virtus che riteneva già la partita importante, come abbiamo detto, e secondo me non esageri nel dire che è un dentro fuori più o meno per entrambe, e sono molto curioso di vedere come reagirà la Virtus in trasferta dopo questa sconfitta in campionato, che vale quel che vale, vale forse più per come è arrivata che per la sconfitta in sé. E poi ovviamente bisogna vedere anche lo stato di salute, perché lo stato di salute è sempre un termometro importante per valutare le partite nel singolo momento in cui vengono giocate, perché in Eurolega tu dici incontri l'ASVEL e hai vantaggi, Milano e Virtus danno l'esempio, sono state bruciate proprio da questi confronti, non ci sono partite facili, ma in conta anche quando incontri le squadre. Il Bayern Monaco settimana scorsa sembrava seppellito e dopo 25-30 punti presi in campionato è andato a vincere, essendo stato sotto di 15 a Istanbul. È un altro che animale ferito, duro da incontrare. Ti ribalto la domanda che faceva Maggiolone: troppo dipendente da Teodosic? Non lo so, secondo me un certo fattore di dipendenza c'è, perché se hai Teodosic sei dipendente da Teodosic, è normale che sia così e mi stupirei del contrario. Ti chiedo quanto.
Sicuramente in questo momento parecchio, forse troppo. Poi è chiaro che questa è una squadra costruita pensando alle qualità di Teodosic, alle caratteristiche di Teodosic e cercando giocatori che potessero stare in campo con lui, perché non è mica facile giocare con uno così, con uno che costruisce la realtà in base a quello che lui vede, e tu compagno di squadra devi essere in grado di seguirlo in questa costruzione della realtà che lui fa possesso dopo possesso, e non è mica facile. I primi allenamenti con Teodosic, questo me l'hanno detto tanti giocatori passati nella Virtus negli ultimi anni, i primi allenamenti con Teodosic sono traumatici, perché lui si allena come cioè fa le cose in allenamento che fa poi in partita, e se non entri subito nel suo mondo fai una fatica, ti prendi una marea di pallonate sul naso. Quindi mettiamo anche questo, che è una squadra costruita attorno alla capacità di Teodosic di costruire delle realtà parallele rispetto a quelle che la difesa offre. Però in questo momento innegabilmente la Virtus è in una fase di difficoltà, di costruzione del suo gioco, quando Milos è in panca, perché Milos deve andare in panca e ogni tanto deve andare anche in tribuna. L'assenza a Brindisi era scontatissima, perché ne aveva giocate 4 di fila tra Eurolega e la partita di campionato con Venezia, quindi che non giocasse a Brindisi era scontato. Lì la squadra comunque è riuscita per tre quarti ad ovviare all'assenza di Teodosic, cioè del suo principale faro, del suo principale creatore di gioco, mettendo in ritmo Ogeleye soprattutto, trovando anche cose buone da Bellinelli, trovando cose buone da Maignan, via via durante la partita, qualcosina di strategico anche da Wims, e poi però l'ultimo quarto ha staccato la spina e lì sicuramente serviva qualcuno con il talento e la capacità di leggere le partite di Teodosic, non che con Teodosic la Virtus avrebbe vinto sicuramente, ma avrebbe avuto un'arma in più, non da poco, per provare a vincere la partita, o quantomeno per tenere quel vantaggio che poi in realtà non è riuscita a tenere contro Brindisi. Quindi è chiaramente una squadra dipendente da Teodosic, e in questo momento troppo dipendente da Teodosic, sono d'accordo, ma perché quando lui non c'è manca la capacità di costruire una continuità offensiva in grado poi di durare fino alla sirena. Due esempi li facciamo rapidamente. Uno è, in assenza di Teodosic, il principale creatore dal palleggio di questa squadra non può che essere Effe Lundberg, ancora più di Maignan, perché Lundberg ha più fisicità, più capacità fisica, e però ha questo dito che gli fa male, e questo dito che è della mano destra, che ovviamente lo limita tanto. Forse lui si fa anche condizionare troppo, questo non lo so, non sono nella sua testa, però sicuramente non è al meglio della condizione, e quindi questo è un primo limite. Il secondo è che poi la Virtus, quando va in tilt offensivo, si incaponisce in azioni con poco costrutto. Per esempio a Brindisi era palla Jordan Mickey e ci pensi lui, e non può essere Jordan Mickey l'uomo della provvidenza, non lo è mai stato in carriera, è stato altro tipo di giocatore evidentemente. Quindi questa è una fase sicuramente delicata della stagione, fermo restando che all'interno di un'annata una fase di maggiore difficoltà di rendimento altalenante all'interno della partita capita a qualunque tipo di squadra, in qualunque campionato, a qualunque latitudine. L'anno scorso la Virtus capitò tra gennaio e febbraio, poi a marzo recupero gli infortuni più Hackett e Schengelia, e ha fatto quel finale di stagione che ha fatto. E a Milano è capitato a quest'anno, sta capitando al Baskonia che ho citato prima, cioè ci sono momenti della stagione in cui una squadra fa più fatica ad essere se stessa e a portare in campo il copione per cui è stata costruita, e momenti della stagione invece in cui ci riesce alla perfezione. La bravura del gruppo, dell'ambiente in generale, a partire dall'allenatore e poi passando ai giocatori e poi tutto il resto, qual è? È che nei momenti di maggiore difficoltà si stringono i denti e si cerca in un modo o nell'altro di portare a casa delle vittorie. Ecco perché la gara col Panathinaikos è stata importante, ecco perché la gara col Bayern sarà molto importante se dovesse arrivare una vittoria, perché chiaramente è una Virtus meno brillante in questa fase e tanto Teodosic dipendente, però deve saper superare questa fase aspettando magari una condizione fisica generale di squadra migliore. Non ti dico aspettando il mercato, perché quello è un tema quasi chiuso per la Virtus, dico quasi perché mancano due settimane al 9 febbraio, tutto può succedere, però la sensazione è che non ci sia grande possibilità, grande voglia, grandi margini di manovra. Quindi condizione fisica migliore in modo tale anche da avere una minor dipendenza da Teodosic, che resta però a prescindere il faro di questa squadra. Poi quando vuoi parliamo anche di Bellinelli,
Guarda, io prendo la linea un secondino perché Stefano giustamente dice l'altro creatore di vantaggio palla in mano è Schengelia, solo che fisicamente non l'ha posto. Io nell'ultimo paio di partite ho visto un bello Schengelia che sta progredendo, ecco, mettiamola in questi termini. Non sarà al 100% e non ne dubito. Contro il Panathinaikos ha fatto un primo tempo da Schengelia Dantan, poi magari lo slot dello Schengelia top ce l'ha per un numero più ridotto di minuti. È verissimo che è un creatore palla in mano, però nel basket di oggi un creatore palla in mano nella posizione di 4-5 diventa più che un creatore, secondo me, un facilitatore. Lo è stato Melli come nessuno l'anno scorso, lo è stato, lo sarà Schengelia per questa Virtus. A livello di creatore di gioco con la palla dobbiamo, nel basket di oggi, che non ha più ruoli, non ha più il 5-4-1, parlare di esterne, parlare di giocatori che tendenzialmente girano l'angolo sul pick and roll, che vanno a creare dei vantaggi in uno contro uno in situazioni anche magari di giochi rotti. Quindi credo che, pur condividendo il ragionamento di Stefano, quello che serve alla Virtus sia più un creatore di palleggio, dal palleggio sul perimetro, cosa che io lo dico dall'inizio della stagione e continuo a pensarlo, non possa essere comunque i Fellunberg, proprio per inclinazione, per qualità, lo debba fare, lo fa in alcune situazioni anche bene, credo che potrebbe servire qualcosa. Siccome parliamo di un creatore, quindi di un instant offenser, potrebbe anche arrivare dal mercato, che tu giustamente dici è chiuso quasi, da Ferpolonara, eccetera,
eccetera.
Tutto chiuso. Quindi, vabbè, visto che ha introdotto prima di passare all'Olimpia, parliamo del capitolo Belinelli. Ma cosa vuoi parlare, delle emoticon? O parliamo di basket? Parliamo di, non so, mi dichi lei.
Beh, Cookie Monster mi sembra sia stato un grande successo
favore,
ieri sera.
Per favore.
Io mi sono divertito tantissimo, ho riso tantissimo.
Sì.
Vabbè, diciamo, guardiamo il lato.
Sta cadendo la linea. Ciao Dario. Ciao.
Mi sentite?
Ah, porca misera, peccato, ti sentiamo ancora.
Mannaggia. No, dicevo, almeno il basket è andato sulle reti Rai, dai. Volevamo il basket in Rai, quindi l'abbiamo avuto. Ma a parte questo...
Esatto, volevo arrivare al momento a parte questo.
No, a parte questo è certamente uno... Insomma, sì, si può definire un caso, dai, perché un tweet del genere non può essere arrivato a caso. Sono d'accordissimo con League Pass NBA, sul discorso... lunghi, e che il mercato del futuro dovrà tenere conto di questo per la Virtus, e su come coinvolgere, quanto coinvolgere i lunghi negli schemi d'attacco per Scariolo. No, è un tweet di Belinelli non può essere arrivato così a caso, perché ha letto una notizia random.
Sembra pensante, secondo me.
Dici?
Sì.
Allora, per come la vedo io, Scariolo ha tutto il diritto di utilizzare Belinelli come, quando e quanto vuole. È l'allenatore, è pagato per fare l'allenatore, è pagato per fare le scelte e per assumersi le responsabilità di queste scelte. Da quello che so, Scariolo con Belinelli è stato chiaro sin dall'inizio della stagione, spiegandogli la sua visione, che poi è quella che ha ripetuto più volte. E di contro, sicuramente Belinelli lo capisco nel momento in cui fa fatica ad accettare questo ruolo di capitano non giocatore, stile Coppa Davis praticamente in Eurolega. Però ecco, dal punto di vista tecnico, le scelte di Scariolo secondo me hanno delle fondamenta, perché Beli, se non segna in Eurolega, poi diventa difficile tenerlo in campo dal punto di vista difensivo. È un giocatore comunque ancora in grado, perché avrà l'età che ha, gli acciacchi che ha, tutto quello che volete, ma far canestro lo sa ancora fare, quindi serate come quella col Fenerbahce è in grado di farle, ogni due giorni, ogni settimana magari no, ma è quella poi sta l'abilità di Scariolo di utilizzarlo nella serata giusta. Però se non segna difensivamente non riesce a dare un contributo comunque utile alla causa, e quindi in questa Eurolega Belinelli fa fatica. E però, quindi, dal punto di vista tecnico io sono d'accordo con Scariolo, cioè la logica tecnica c'è tutta. Però ti dico la verità, la frase che ha detto dopo la gara con Venezia è stata un'uscita non buonissima, perché dire che Marco Belinelli ci può dare una mano è una frase che gli è uscita male. Io posso immaginare che lui intendesse, non nel senso che, vabbè, abbiamo sto ragazzo, lo buttiamo in campo ogni tanto, certo, ci dà un aiuto. Non credo affatto che intendesse quello, però gli è uscita in un modo non buono. E quella è una frase che a un giocatore dell'esperienza di Marco Bellinelli e con il ruolo che ha Bellinelli nello spogliatoio, anche come con i gradi di capitano, ecco, una frase che si poteva dire diversamente. Ecco. Detto ciò, io credo che questa vicenda sia per il momento almeno rientrata, perché sono state chiacchierate interne lunghe, approfondite, e quindi questa vicenda è rientrata. Io non so quanto Bellinelli abbia preso piena coscienza del suo ruolo quest'anno, cioè quello di giocare in campionato e in Eurolega se c'è emergenza nelle rotazioni a 10, entra sul parquet. Per esempio, adesso vediamo senza Lundberg, quando deciderà la Virtus di farlo riposare, cosa cambierà nelle rotazioni. Magari è più facile che entri Wims di Bellinelli nelle rotazioni a 10, ma questo lo vedremo. O Maignan, magari, non lo so, però insomma lo vedremo. Non so se Bellinelli abbia preso piena coscienza di questo ruolo, però è evidentemente una vicenda che dal punto di vista tecnico secondo me è stata gestita in maniera ineccepibile. Quell'uscita però è una stonatura, ecco, rispetto all'idea del campo, che secondo me invece ci può stare.
È un Rick che con l'area di Valencia la sente bene, Spissu, Dalino, Sessavino con Cannonau e Polenta con le schie. Che artista Rick, cambia l'ambiente, ma è sempre un artista.
Numero uno.
Sì, è veramente eclettico. Se Sparta piange, Atene probabilmente s'appende, perché non ci sono altre.
Non la fare tragica, no. Dai, in fondo non è che stia andando
in fondo, esatto, bravo, hai detto giusto, in fondo.
Non volevo.
Ti è venuta male un po' come Scariolo, ma credo che renda abbastanza l'idea. Veniamo a parlare dell'Olimpia. C'è forse meno di cui parlare, o più di cui parlare, ma parleremo forse del sesso degli angeli. È una stagione tragica per mille motivi. Sono gli infortuni, sicuramente. Io sono del partito che gli infortuni influiscono, e abbiamo visto che influiscono e inficiano le prestazioni di tutte le squadre di Eurolega. Quindi se togli, come diceva Messina, Wolcap e Slukas all'Olympiakos, c'è uno slam. È bastato togliere Slukas, lo abbiamo visto proprio contro la Virtus ad esempio. Quindi le mancanze chirurgiche nel roster sono problematiche, soprattutto nel momento in cui riguardano i tuoi principali creatori di gioco. E questo è un postulato, un assioma, cioè è certo che è così. Sono del partito però che questo non possa giustificare la qualità di pallacanestro tragica messa insieme dall'Olimpia dopo le 3-4 vittorie iniziali, perché secondo me c'è dell'altro, e c'è dell'altro, ci deve essere dell'altro. Un gruppo che è in parte perlomeno fatto di veterani comprovati, che hanno esperienza e che non si fanno trascinare nel panico da situazioni difficili, e non può avere questa reazione, perché parliamo di qualità di pallacanestro, e non parlo di Nazmi Trulong, ne abbiamo parlato tanto in chat di Backdoor in questi giorni, non parlo delle prestazioni di Nazmi Trulong, non parlo delle difficoltà fisiche di Kai Heinz, non parlo di Melli che sta facendo fatica, eccetera. È una questione globale, e la mia valutazione, che vale 0 di 0, è che non togliamo una virgola di quello che ha fatto Ettore Messina fino ad oggi, e anche dovessero arrivare veramente ultimi, perdere il campionato e perdere la Coppa Italia, non è una questione di bollito, eccetera. Queste robe qui io non le voglio neanche sentire. Di certo credo che non sia necessariamente l'allenatore perfetto per gestire delle crisi, per inventarsi qualcosa outside the box, per dare fiducia ai propri giocatori. Io prendo l'esempio di Nazmi Trulong e vedo un giocatore che, secondo il mio punto di vista, in Eurolega ci può stare tranquillamente, perché ogni volta che alza la mano fa canestro, non quest'anno, ma c'è dell'altro ovviamente. È un giocatore in grado di segnare a livello Eurolega. Gli sono chieste delle cose che non sono esattamente nella sua logica, nelle sue corde direttamente. Ha sofferto, però mi viene da pensare che anche il gruppo non si è messo nelle condizioni di rendere al meglio. Per quali motivi? Lo sanno probabilmente solo quelli presenti nello spogliatoio, però la qualità di pallacanestro dell'Olimpia Milano con il roster attuale non è paragonabile al proprio valore. Con le assenze si fa fatica, non si è ultimi perdendo sostanzialmente, prendendo le tozze, come si suol dire, ma tantissime partite sono state giocate anche con squadre di basso livello senza mai l'impressione di dire l'Olimpia vince, ultimo l'Asvel, ma ce ne sono tantissime altre. La qualità di pallacanestro è troppo bassa per essere giustificata solo dagli infortuni. Una commistura di situazioni sicuramente, ma troppo brutto per legarsi solo a mi manca Shields che mi gioca due lati del campo, mi crea vantaggi, mi annulla i vantaggi avversari, a mi manca Pengos. E questo è indubitabile, cioè ci sono state tante overreaction perché il tifoso è obbligato ad avere overreaction, però sicuramente tante critiche sono inattaccabili, cioè questa Olimpia è davvero troppo brutta per essere vera.
Sì, è effettivamente troppo brutto. Scusa, Boris, ti devi lavare qua, per favore.
Ma non lo so. Ovviamente allora, si è sentito un po' chiamato in causa, cioè l'ha un po' scosso la questione Olimpia, ci sta.
Ho capito, ma deve venirsi a spulciare qua, deve venire a spulciarsi qua, non lo so. Vabbè. Detto ciò, a me continua a sorprendere il dato che vede Milano come il peggior attacco e la miglior difesa quasi costantemente dell'Eurolega. Significa che i principi base di Messina questa squadra li ha recepiti dal punto di vista difensivo, e in attacco no. E però non può essere solo un problema di infortuni, non può essere solo un problema di assenze, come dicevi tu, perché quella è una, secondo me è una spiegazione che arriva fino a un certo punto. Poi però subentra altro, perché nel momento in cui ti sei reso conto che ti manca Shields per tanto tempo, che ti manca Pengos per tanto tempo, da Tome, che è tornato da poco, è mancato per tanto, Baron, cioè quando, nel momento in cui ti rendi conto che ti mancano questi giocatori, è chiaro che diventa anche difficile, questo me ne rendo conto, rivoluzionare la struttura di squadra in assenza di tre tiratori di quel genere e del creatore di gioco designato. Quindi bisogna rifare tutto da capo, o quasi, e quindi non è facile, questo sicuramente. Però poi a un certo punto, secondo me, deve subentrare anche qualcos'altro oltre la giustificazione e la spiegazione degli infortuni. Invece questo qualcos'altro Milano l'ha avuto molto di rado, tirato fuori l'orgoglio in alcune partite col Monaco per esempio, ma anche la vittoria a Belgrado con la Stella Rossa sono state vittorie di orgoglio, e però l'orgoglio basta fino a un certo, cioè serve fino a un certo punto. È una Milano che inevitabilmente quest'anno paga anche la propria incapacità di adattarsi a una situazione di difficoltà, ma come dicevo prima, durante un'annata la situazione di difficoltà capitano, e le squadre che fanno la differenza sono quelle che sanno andare anche oltre il momento di difficoltà, per cui direi che questa Milano, ma ho letto un messaggio prima di Stefano, se non sbaglio, che Milano adesso farà turnover in Eurolega pensando al campionato, ecco, pensando al campionato, e si riassume l'Eurolega di Milano, perché ormai dopo la sconfitta con la Svel, direi che le possibilità di lottare per i playoff. Però attenzione, attenzione, perché pensare di chiudere la seconda parte di Eurolega sottovalutando le partite, non avendo obiettivi, giocando per onor di firma e queste situazioni qui, secondo me è profondamente deleterio per la Milano che punta poi allo scudetto. Perché significa giocare troppe partite a cuor leggero, senza agonismo, senza impegno. E invece Milano ha l'obbligo morale per se stessa e per i tifosi di affrontare tutte queste partite al massimo. Anche solo per una questione di dignità sportiva. E io su questo credo francamente ci siano pochi dubbi, che Milano le affronterà con questo spirito, perché Ettore Messina è uno che ragiona così, perché Melli, Heinz, tutta quella gente lì ragiona così. E poi mi rendo conto però che a un certo punto può anche subentrare nel gruppo la, così, la malinconia del risultato che non arriva, e lì dovrà intervenire Ettore Messina. È in grado di fare questo tipo di gestione? Torno anche alla considerazione che hai fatto tu. Ne ha dovuti affrontare ben pochi in carriera di momentacci così, ben pochi, molto pochi, per sua fortuna e per sua bravura. Vediamo, io torno anche a un'idea che avevo espresso già in altre puntate di A1, forse proprio nella prima, e cioè che l'assenza di un superiore dal punto di vista gerarchico societario nettamente riconosciuto per Ettore Messina in questa stagione si sta rivelando un boomerang e non una cosa positiva. E perché di fatto sì, c'è Armani, c'è Dell'Orco, ci mancherebbe, però non sono dal punto di vista cestistico gerarchicamente superiori a Messina, e questo quest'anno si sta rivelando un problema, perché ci fosse una figura dal punto di vista gerarchico superiore in senso cestistico, probabilmente la gestione per Messina sarebbe stata diversa nel senso migliore del termine.
Io sono d'accordo con te quando dici che Messina darà l'input per giocare tutte le partite come se ci fosse da giocarsi i playoff. Questo non ne dubito, anche perché la serietà con cui questa squadra ha giocato anche nei momenti più difficili e drammatici, in cui non segnava mai ma difendeva. Adesso il mito della miglior difesa dell'Eurolega è un po' sfatato, perché anche la difesa è scesa, sempre top 5, ma molto più, cioè prima era scusate il gioco di parole, by far, adesso è molto scesa, ma perché è fisiologico che sia così. Però questo denota una serietà e una connessione mentale, mi viene da dire, sembra paradossale, una durezza mentale commendevole. Questa è l'unica, è una cosa a cui questo gruppo, bisogna riconoscere sicuramente a questo gruppo, cioè di non avere mai sbraccato. Ecco, non è semplice quando non si riesce niente in attacco essere comunque una top 5 difesa a livello di Eurolega. Questa secondo me è una cosa che non è riconosciuta, ma bisogna dare a questo gruppo, dividendo quello che è la pochezza dei risultati, la pochezza di gioco, da è tutto un disastro, non si può vedere, eccetera eccetera, che è vero, ma alcune cose vanno riconosciute. Chiudo, perché poi andare oltre nell'analisi di questa situazione è veramente un pochino incancrenirsi e parlarsi addosso. La delusione che provo in questa stagione, e che mi conferma quello che ho detto anche in altre situazioni, che l'anno scorso sia stata una serie di contingenze che hanno obbligato a, l'anno scorso esagero, la finale scudetto è stata decisa da Jerian Grant, un giocatore che non doveva arrivarci neanche lì probabilmente. Le contingenze, gli infortuni hanno obbligato Messina a metterlo in campo, e poi ha avuto i dividendi oltre lo sperato quando contava. Adesso si ripresenta questa cosa e io in campionato fatico a vedere gli NE di Alviti, gli NE di Biliga, gli NE di Tonut che ci sono stati, o comunque i pochi minuti di Ricci. Ecco, secondo me nel 2022, da totale profano della pallacanestro, però lo dimostrano i fatti, la questione del una con così tante partite a un errore va in panchina è una cosa che puoi fare se hai tutti. Se non hai tutti a disposizione, e in Eurolega, in una stagione di Eurolega, difficilmente ce l'hai, è un peccato deleterio, perché hai un roster di un determinato tipo, ma se ne usi 8 poi non puoi lamentarti del roster corto, degli infortuni eccetera. La bravura secondo me di un allenatore in queste situazioni è negoziare un po' col suo io, con la sua concezione, ecco, perché credo che per ritornare sempre a Nasmi Trulong sia l'esempio perfetto del hai più bisogno dei pregi di Nasmi Trulong che del doverlo punire perché gestisce malissimo 3 palloni in fila. E quest'anno è evidente, l'anno scorso si è visto, in alcuni casi c'era un'identità diversa, Ecco, questo secondo me è la chiave probabilmente più grande di questa situazione, di quello che poi probabilmente andrà a succedere anche verso il finale di stagione. Ecco, penso che questo sia tutto. Secondo che io rispondo a una domanda, secondo te con un cambio di allenatore 2 mesi fa, 1 mese fa, la stagione sarebbe cambiata? No, secondo me no. Non sono un fan dei cambi di allenatore in corsa e togliamo il fatto che sia il President of Basketball Operation. Ipoteticamente mettiamo che il general manager e responsabile sia Stavropoulos e l'allenatore Messina. Secondo me non sarebbe servito comunque, perché ti fa fare 5 vittorie, magari come è successo alla Stella Rossa, ma se te le fa fare, perché non è che succede sempre, e poi finisce lì. Non credo, credo che sia giusto, giustissimo andare in fondo anche a costo di perdere tutti gli obiettivi stagionali. È possibile, non è certo che succederà, assolutamente. Quindi credo che non sarebbe comunque stato giusto, indipendentemente dalla situazione particolare, cambiare l'allenatore. Messina ha delle colpe, sicuramente, come ce li hanno i giocatori, come ce l'ha tutto l'ambiente. Però io sono di questa idea. Direi, se hai qualcosa da aggiungere, Flash, poi chiudiamo.
Sono d'accordo con te, un cambio di allenatore avrebbe portato probabilmente ancora più confusione nella squadra. Ecco, magari a fine stagione si possono fare dei ragionamenti diversi, che peraltro Ettore Messina stesso ha anticipato in un paio di conferenze stampa. Essere un tema che a fine stagione a bocce ferme si può andare ad analizzare, secondo me anche in maniera fisiologica, visto che saranno poi 4 anni dall'arrivo di Messina, e quindi dopo 4 anni ci sta, al di là di Messina, al di là di Milano, al di là di come è andata la stagione, dopo 4 anni le parti si ritrovano per fare il punto della situazione. Quindi, però questo si fa a giugno, cioè farlo adesso o 2 mesi fa, sono d'accordo anch'io con te, sarebbe stato più controproducente che altro, anche perché questa è una squadra comunque costruita da Messina, una squadra comunque che ha dimostrato di non essere affatto contro l'allenatore, perché quello sarebbe stato un segnale, chiaro del fatto che c'è la necessità di cambiare, ma francamente non mi sembra sia stato mai questo il problema. Però c'è, come ho detto prima, adesso l'obiettivo è lo scudetto, certo c'è la Coppa Italia, che per carità è sempre un trofeo da portare in bacheca, quindi però è talmente particolare il contesto, è talmente unico che in un senso o nell'altro lascia sempre molto il tempo che trova il risultato e l'esito della Coppa Italia. L'obiettivo principale e unico a questo punto per Milano è lo scudetto. Da qui a quando iniziano i playoff a maggio passano tanti mesi, tante partite, e dovrà essere molto bravo Messina, come mai in carriera, a tenere sulle spine e tenere viva la squadra, pensando a 5 mesi di partite comunque di livello, comunque da affrontare al massimo, ma chiaramente che non rappresentano un obiettivo. È una cosa complicata da fare, perché poi, ripeto, bisogna anche avere l'abitudine e l'attitudine a gestire momenti di questo tipo, che non capitano tutti gli anni, perché non tutti gli anni sei fuori dalle coppe nel basket di oggi, a gennaio, dovendo pensare poi solo a un obiettivo, ma allo stesso tempo gio dovendo giocare, onorare un impegno. E saranno mesi interessanti, saranno mesi sicuramente interessanti per vedere come Messina in primis, ma anche i giocatori stessi, naturalmente, gestiranno queste settimane di impegni da onorare, ma che poi non rappresentano più l'obiettivo principale della stagione, neanche il secondario.
Direi che ci sarebbero tanti, tanti commenti, vi ringrazio, anzi mi scuso per non poter dare spazio a tutti e sarebbero belli da sviscerare, ma andremmo veramente troppo lunghi. Io ringrazio chi è stato qui con noi, magari le domande le potremo riproporre magari anche la prossima volta o nei nostri podcast di Eurolega, insomma, metodi per sottoporle ce ne sono. Io ringrazio come sempre Dario per la compagnia in questo format che comunque tutto sommato ci fa parlare di basket e non è mai male.
Assolutamente, beh, sempre una cosa buona e giusta. parlare di basketball, però poi l'ultima puntata, possiamo anticipare? Sì, ma l'ultima puntata sarà dedicata alle stazioni di servizio della 1. Recensioni enogastronomiche delle stazioni di servizio.
Ci sta, ed è purtroppo per noi dovremmo andare a provarle di persona, quindi se ci vedrete tipo Ben Stiller in Dodgeball nella scena finale all'ultima puntata.
Esatto.
Sappiate che andrà è solo così, colpa vostra così. Se avete voluto questo format. Esatto. Purtroppo è così. Grazie mille Dario.
Grazie a te Simo, un saluto a tutti.
Grazie anche da parte mia a tutti quelli che ci hanno seguito, ovviamente chi ci ha seguito e ci vedrà su Twitch benissimo, ricaricheremo su YouTube, ovviamente ci sarà in podcast, grazie per essere stati con noi, tra un mesetto ritorneremo ovviamente con questo appuntamento, poi ci potete seguire chiaramente con tutte le nostre video chat e podcast, buona serata a tutti e anche buona giornata di Eurolega perché è in arrivo, ciao!